Stamattina voglio cominciare con l'aiuto del Signore. Innanzitutto voglio ringraziare Andrea perché in qualche modo ha trattato gli argomenti che affronteremo questa mattina, l'argomento particolare di cui parleremo questa mattina. E voglio iniziare con una definizione che arriva direttamente dal dizionario Treccani. Io ve la dirò, poi cercheremo di capire di cosa si tratta, che sarà il nostro argomento su cui parleremo questa mattina. La definizione è questa: capacità di seguire la ragione nel comportamento e nei giudizi, equilibrata prudenza nel distinguere il bene e il male, nel valutare le situazioni e nel decidere, nel parlare e nell'agire. Chi ha capito di cosa stiamo parlando? Vi do esattamente 2 secondi. Bravo, il secchione lì in fondo, Paolo Vinci. Potete abbassare un pelino l'audio perché sento un ritorno fastidioso. Stiamo parlando della saggezza e devo ammettere che questa definizione è fatta molto bene, se non fosse che il concetto di bene e male oggi è una cosa abbastanza confusa. Grazie Nico. Non a caso oggi, per definire il bene e il male, non so se avete mai visto questo simbolo, si chiama Yin e Yang forse, in cui il bene e il male si intersecano tra di loro e c'è questo pallino nero nel pallino bianco, insomma tutto l'opposto di quello che dice la scrittura, perché Dio traccia un confine netto tra ciò che è bene, ciò che è Dio, e ciò che è male, ciò che è tenebre, è Satana. Abbiamo detto stamattina parleremo di saggezza, di questa capacità che tutti, da sempre, dalla storia del mondo, hanno cercato, hanno voluto, ma è mancata purtroppo, soprattutto a chi ha governato il mondo, chi lo sta governando, chi detiene il potere anche economico, finanziario. Tutti conosciamo chi è Carlo III, vero? L'hanno definito lo stegista più vecchio della storia dei stegisti, è il re Carlo, che ha dovuto aspettare fino a 75 anni prima di avere il suo posto fisso, perché sua mamma, regina Elisabetta, Dio le ha dato una lunga vita, ci sono anche tantissime barzellette su questa cosa. Comunque, re Carlo diventò re a 75 anni, un altro re invece è diventato re, un re della Bibbia, a soli 19 anni, ed è ricordato in particolare, stiamo parlando del re Salomone ovviamente, e no, non è le sue 300 mogli, le 700 concubine, quello sono stato un punto di caduta per lui, ma è ricordato soprattutto per la sua saggezza, per la sua sapienza, per la sua intelligenza. Nessuno era stato più grande, intelligente, sapiente come lui, e mai nessuno più lo sarebbe stato, a parte il nostro Signore Gesù Cristo. Tutto il dettaglio della storia di Salomone, soprattutto di come riceve la saggezza dal Signore, Dio gli offre, gli fa esprimere un desiderio, e lui, probabilmente sapendo il popolo che avrebbe dovuto gestire, ha chiesto una cosa giusta, di avere saggezza per poterlo governare. Dio poi gli dà tutto il resto. Potete leggere la sua storia in Prima Re e anche in Seconda Cronache. E proprio da uno scritto di Salomone, questa mattina prenderemo lo spunto per parlare dell'importanza di acquisire la saggezza per poter preservare, custodire il nostro cuore. Dicevo, stamattina Andrea un po' nelle canzoni c'era questo soggetto, il cuore, il nostro cuore, nelle preghiere. Grazie per chi ha pregato per questo specifico argomento. Andiamo a contestualizzare un po' quello di cui parleremo stamattina. Il libro di Proverbi è stato scritto circa 3.000 anni fa. E motivo per cui ho scelto questo passo, qualche tempo fa, durante la mia lettura quotidiana, sono incappato in questo verso, quello di Proverbi 4, che andremo a vedere, e sono stato toccato profondamente, perché mi è sembrato non un testo di 3.000 anni, ma un testo davvero attuale, davvero totalmente applicabile ai nostri giorni. E dentro di me la sensazione è stata di un campanello d'allarme per il momento storico, sociale che stiamo vivendo, nella quale veramente la saggezza è la grande assente. Uno dei problemi più grandi di oggi, soprattutto per i giovani, per i più giovani, lo sappiamo, lo si dice, lo si legge, la perdita di valori, perdita di interesse, noia, ricerca dell'estremo, gesti estremi, ahimè, divertimenti sempre più azzardati, spinti al limite, ci sono queste challenge, queste sfide online che veramente fanno rabbrividire. L'alcol, droga, il sesso spostato sempre a un'età più giovane. E in tutto questo, purtroppo, il grande catalizzatore, l'acceleratore di questo processo è il media per eccellenza, il mass media per eccellenza che è internet. Giovani e meno giovani, purtroppo, stanno diventando totalmente assopiti da questo strumento. E sembra quasi che non ne possiamo più fare a meno. Infatti tante volte dicevo, ma come facevamo quando non c'era internet? Io ho avuto il privilegio di essere vissuto senza internet e dico, ma come era possibile non sapere le cose? Eppure era possibile. Tutti comunicano con tutti, tutti con pochi click, con poche scrollate del telefono, in pochi secondi possono sapere tutto. Si comunica anche da una stanza all'altra via WhatsApp. Devo ammettere che mia moglie spesso di mansarda mi chiama mandandomi un messaggio perché non sento. Si condivide tutto, tutto, post, status, ma a tutti gli effetti non stiamo comunicando più veramente. E la scena più triste è passare magari in un bel ristorante in fronte al mare e vedere una coppia di fidanzati o di sposi che mentre aspettano il cameriere sono lì a guardare ognuno il proprio telefono. Ma stamattina non voglio fare un approfondimento su questo tema. Ci sono tanti, tanti, anche fratelli cristiani che se ne occupano. Ma perché abbiamo questo bisogno di sentirci continuamente connessi? E temiamo questa che gli inglesi chiamano FOMO, che è la fearing of missing out, la paura di perderci qualcosa che succede in questa sfera che è il web. Temiamo di perderci qualcosa che è davvero importante. Io non ho nulla contro questi mezzi, tra l'altro io lavoro, mi danno da mangiare. Ma forse ancora di più, a maggior ragione, essendoci dentro, sento questo campanello d'allarme verso l'influenza, che è quasi sempre negativa, che ha nella nostra quotidianità, soprattutto come cristiani. Come dicevo, stanno creando questo fenomeno dell'isolamento più che della connessione, la mancanza di dialogo e soprattutto la mancanza di dialogo in famiglia, quelli faccia a faccia, quelli reali, dove ci si guarda negli occhi. Tutti dovrebbero oggi essere molto più intelligenti, no? Perché la quantità di informazioni che disponiamo è altissima, ampissima, eppure sappiamo dal rendimento scolastico dei nostri ragazzi che non è affatto così, anzi c'è una tendenza a sapere sempre meno. Purtroppo è stato permesso a questi strumenti di nutrire noi e i nostri figli. E sappiamo che il pericolo più grande di questo strumento non è tanto i nostri figli che guardano i gattini che cadono o andare a vedere come si ripara una tapparella con un tutorial, lo faccio anch'io, ma è altro, che prima o poi sarà facilmente accessibile a piccoli e, ahimè, anche a grandi. Il passo di questa mattina, come dicevo, ha quasi 3.000 anni e in qualche modo a me personalmente ha dato una raddrizzata su quello che è davvero importante che io lasci, che io impari per acquisire la saggezza. Dio ha ispirato Salomone a cristallizzare delle istruzioni, delle esortazioni su come acquisire la saggezza al fine di proteggere il proprio cuore. E devo dire che funzionano in tutte le due le direzioni. Per chi deve istruire, quindi sarà un messaggio indicato che per chi deve portare l'istruzione e per chi deve ricevere l'istruzione, quindi anche per voi ragazzi, che siete tanti stamattina, sono contento di questo. Ma ricordiamoci che siamo tutti figli di Dio e tutti riceviamo principalmente l'istruzione da Lui attraverso la sua parola. Proverbi ha 31 capitoli. Qualche tempo fa, forse diverso tempo fa, un predicatore disse che non a caso sono 31 perché un capitolo al giorno può coprire tutto il mese ed è una saggia decisione di leggere un capitolo al giorno per acquisire queste stupende massime che Dio ha ispirato a Salomone. Andiamo al capitolo 4 di Proverbi. Leggerò ci focalizzeremo sui versetti da 20 e 27, ma per completezza, per contestualizzare meglio, leggeremo i versetti da tutto il capitolo, dal versetto 1. Tra l'altro c'è un sermone che è stato predicato, una meditazione è stata predicata da Keith nel 2016 durante la presentazione di Emanuele, che parla proprio dei primi quattro versetti, vi invito ad ascoltarlo, è stato molto 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 bello. Andiamo a leggere Proverbi 4 da 1 a 19. Figlioli, ascoltate l'istruzione di un padre, state attenti ad imparare il discernimento, perché vi do una buona dottrina, non abbandonate il mio insegnamento. Quando ero ancora bambino presso mio padre, tenero e unico presso mia madre, egli mi insegnava dicendomi, il tuo cuore conservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Acquista saggezza, acquista intelligenza, non dimenticare le parole della mia bocca e non te ne sviare. Non abbandonare la saggezza, essa ti custodirà, amala ed essa ti proteggerà. Il principio della saggezza è acquista la saggezza, sia a costo di quanto possiedi, acquista l'intelligenza, esaltala ed essa ti innalzerà. Essa ti coprirà di gloria quando l'avrai abbracciata, essa ti metterà sul capo un fregio di grazia, ti farà dono di una corona di gloria. Ascolta, figlio mio, ricevi le mie parole e anni di vita ti saranno moltiplicati. Io ti indico la via della saggezza, ti avvio per i sentieri della rettitudine. Se cammini, i tuoi passi non saranno raccorciati, se corri, non inciamperai. Afferra saldamente l'istruzione, non lasciarla andare, conservala, perché essa è la tua vita. Non entrare nel sentiero degli empi, non ti inoltrare per la via dei malvagi, schivala, non passare per essa, allontanatene, va oltre. Essi infatti non possono dormire se non hanno fatto del male, il sonno è loro tolto se non hanno fatto cadere qualcuno. Essi mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino della violenza, ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. La via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Facciamo una velocissima panoramica di quello che trattano di questi primi 19 versetti, per poi andare al nostro passo principale. C'è subito al versetto 1 e 2 una richiesta di attenzione. Vediamo un padre che esorta, lancia un appello, parla ai propri figli dicendo ascoltatemi, ho qualcosa di importante da dirvi. Oggi diremo spegni quella TV, spegni quel cellulare, lascialo, vieni qui, c'è qualcosa che ti devo dire di veramente, assolutamente urgente. E nel versetto 3 e 9 vediamo cosa racconta Salomone. E Salomone fa un passo nel tempo per dare un'indicazione molto importante a noi genitori, ma vale anche per tutti, chiunque è anche un insegnante, un riferimento. C'è questa eredità spirituale da tramandare. Infatti dal versetto 4 al versetto 9 è un'unica frase e chi la dice non è Salomone, ma è Davide, il padre di Salomone. Infatti Salomone cita suo padre, dice quando ero piccolo mio padre mi diceva così. Com'è bello poter dire quando ero piccolo mio papà mi raccontava queste cose ed erano vere, ed erano giuste. Indica questo insegnamento ricorsivo di padre in figlio sui comandamenti, sull'invito alla saggezza, sul cercare l'intelligenza. Questa è una primissima indicazione sul ruolo dei padri che hanno i padri all'interno delle famiglie e di come veramente possiamo lasciare qualcosa di prezioso ad un figlio. Questa è una bellissima, la trovo una bellissima tradizione. Da versetto 10 e 19 c'è un avvertimento. Caro figlio, qui si rivolge al singolare. Probabilmente immagino che Salomone fosse a tavola con i suoi figli e poi si rivolge ad ognuno di loro, perché ognuno dei suoi figli era importante allo stesso modo. E lo invita a stare attento dove metti i piedi. Sta attento alla strada che percorri. Vuole che suo figlio afferri personalmente le sue parole, perché lo aiuteranno nel cammino che avrà avanti nella sua vita. Gli eviteranno dei guai e ne avrà un beneficio immediato. Se ritrarrà il suo piede dal male, riceverà le benedizioni del giusto, come vediamo al versetto 18. È stata una rapidissima carrellata, sicuramente si potrebbe approfondire ogni singolo versetto di questo passo. Ma adesso andiamo più nel dettaglio, versetti da 20 a 27, andiamo a leggerli. Figlio mio, sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al tuo cuore, poiché essi sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Rimuovi da te la perversità della bocca, allontana da te la falsità delle labbra. I tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi, tutte le tue vie siano ben preparate. Non girare né a destra né a sinistra, ritira il tuo piede dal male. Oggi vedremo quattro indicazioni, quattro valori emergere da questo passo. Vedremo queste che possiamo definirle, come definiscono gli inglesi, le best practice, le cose giuste da fare. La prima è riempire il cuore di saggezza, nutrendosi dalla parola. Abbiamo di nuovo un papà che richiama il figlio. Figlio mio, sta attento alle mie parole, ascoltami, stai attento. Non so voi, ma io ero uno di quei tanti figli che quando era pronto a tavola, e mia madre, che è una donna del sud, urlava molto, ha la voce bella, bella forte, diceva sì, arrivo! Poi passavano 5, 10, 15, 20 minuti, e insomma c'era sempre una litigata. E ricordo che un giorno mia madre mi ha chiamato una volta sola, e poi quando è stato lo stomaco a chiamarmi, perché avevo fame, ho realizzato che erano passati 40 minuti, sono sceso e ho visto che avevano già mangiato, il mio piatto era un monoblocco, e quindi è stata un'ottima lezione per ascoltare quando i genitori chiamano. Catturare l'attenzione dei figli è durissimo. Il compito dei genitori è duro, io posso dirlo adesso finalmente, io e Fede, e penso che tutti qui dentro, soprattutto quelli con i bambini piccoli, possono dirlo. Ma anche noi spesso abbiamo l'orecchio duro quando Dio vuole parlarci. Penso che sia vero questo. Stamattina tutte queste indicazioni sono proprio per noi. Ma quando Salomone parla dei detti, inclina l'orecchio ai miei detti, a cosa si riferisce? Abbiamo visto che Salomone era un uomo di grandissima intelligenza, grandissima saggezza. Andavano da tutto il mondo per ascoltarlo e sicuramente avrà insegnato molto ai suoi figli, non solo cose inerenti alla legge. Ed è corretto anche per noi, che noi siamo il punto di riferimento per l'insegnamento, oltre alla scuola, per quello che imparano i nostri figli. Ma qui sta parlando, lo vediamo, l'abbiamo visto al versetto 2, dove parla di ti insegno una buona, una sana dottrina e un insegnamento più elevato. Non ci sono dubbi che stesse parlando della legge di Dio, tra l'altro che ogni re di Israele doveva conoscere molto bene. Quindi abbiamo subito una chiara indicazione di quale sia la cosa più urgente di cui dobbiamo occuparci quando parliamo ai nostri figli. O se siamo degli insegnanti, o se siamo di guida per qualcuno, portargli la parola, portargli la scrittura. Vediamo subito un'altra indicazione in questi versetti, che parla di leggerla continuamente, non si allontanino mai dai tuoi occhi, addirittura fino a memorizzarla. Io che sono un fan delle discipline della grazia, mi ricordo che nel corso che ho fatto uno degli esercizi era memorizzare dei versetti a memoria o porzioni della Bibbia. Ricordo che c'era un fratello anziano d'età nella chiesa dove vivevo, giù in Puglia, che aveva il terrore della persecuzione e che gli fosse tolta la Bibbia. Quindi ha cominciato a imparare la Bibbia a memoria. Quindi era eccezionale, aveva una memoria incredibile. Poi quando c'erano riunioni di preghiera la citava completamente, interi pezzi, e le riunioni diventavano abbastanza lunghe e interessanti. Quando ero bambino c'era l'abitudine di imparare i versetti a memoria. Chi ha fatto la gara dei versetti? Pensavo di più. Vuol dire che sono vecchio. In Romania esiste ancora questa ottima abitudine di insegnare ai bambini, di invogliarli a imparare i versetti a memoria. La lettura continua della scrittura, quindi quel non si allontanino mai dai tuoi occhi, se possibile anche impararla, i versetti chiave che ci possono servire quando abbiamo l'occasione di parlare di Dio, sono il primo mattone verso la costruzione di una saggia difesa, una saggia custodia del nostro cuore. Ma imparare la memoria va bene, leggerlo tutti i giorni va bene. Abbiamo degli ottimi piani di lettura, non so a che punto siate col vostro piano di lettura, forse l'avete perso, forse siete in anticipo, forse Amalia è in anticipo sicuro. Non importa, sappiamo tutti che non è sufficiente annerire una casellina. Se quello che abbiamo letto non ha superato i nostri occhi, è stato memorizzato, ma non è stato digerito, non è finito in fondo al nostro cuore, abbiamo fatto un lavoro a metà, un lavoro incompleto. Una sorella della Chiesa Veritas, un giorno parlando delle letture quotidiane, delle meditazioni, mi disse una frase che mi è rimasta impressa. Io leggo la Bibbia finché non sono sazia. E devo dire che è un ottimo suggerimento. Perché fermarsi alla lettura quotidiana? Perché non andare in ogni momento libero? Ma quanto è difficile concentrarsi sulla lettura della scrittura? Io faccio veramente fatica, non so voi, ma nel momento in cui decido di avvicinarmi alla scrittura succede di tutto. A parte lo smartphone che, vabbè, lo giri, lo spegni, togli le notifiche. Non lo faccio al computer perché sicuramente arriverà qualche mail. E quando sei lì pronto, mi è successo l'altro giorno, non ridete, è sceso proprio un ragnetto davanti alla scrittura mentre e lì mi sono messo a ridere, detto va bene. Però davvero è importante riuscire a trovare dei momenti per studiarla, per nutrirsi. Ma nutrirsi della parola ha un'implicazione, agire di conseguenza. Quando abbiamo fame diventiamo deboli, vero? Tra un'oretta tutti più o meno non vedremo l'ora di andare a casa a mangiare, non so, pasta al forno, spero, grigliata, qualcun altro. Noi non abbiamo niente da mangiare oggi, vero? Perché i piccoli sono dei nonni, fortunatamente, quindi noi, vabbè, pazienza, faremo digiuno. E quando abbiamo un cammino da percorrere, delle energie da mettere in campo e delle difese da costruire, possiamo farlo solo se siamo ben nutriti, se siamo forti, se mangiamo, se digeriamo la parola di Dio, che dice la fine del versetto 22, porta salute per tutto il corpo. Tra l'altro è curioso vedere come in questi 7 versetti vengono citati ben 11 volte proprio delle parti del corpo, per dire che tutto il nostro corpo è interessato da questa ricerca, da applicare queste discipline. Come dicevo, fratelli e sorelle, non perdiamo nemmeno un giorno. E che davvero mai, come dice il versetto 21, i comandamenti, la legge del Signore, meditare la parola, possa sfuggire dalla nostra giornata. Sul sito di Veritas, non so quanti lo visitino, in prima pagina c'è una bella Bibbia con tante mani che la tengono. È il simbolo che la Chiesa Veritas è fondata sulla scrittura, sulla parola di Dio. Ecco, che sia veramente così anche nelle nostre vite. E quel tendere l'orecchio, quel inclinare l'orecchio all'insegnamento, credo si possa estendere anche all'ascoltare la parola di Dio predicata, all'insegnamento che riceviamo continuamente in questa Chiesa. Sul sito abbiamo più di 300 sermoni, probabilmente non riuscite a partecipare tutti i mercoledì, vi invito a farlo lo stesso, è veramente prezioso. Ma davvero in pochi giorni il nostro team web pubblica i nostri sermoni e potete essere arricchiti. Quando siete in macchina, nel traffico, è vero, è un momento di... Sicuramente potete litigare meno con gli altri automobilisti se state ascoltando un bel sermone. Fidatevi, l'ho provato sulla mia pelle. Andiamo alla seconda indicazione, che è il punto centrale. Andiamo al versetto 23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. La sorgente della vita. La sede dei pensieri, delle emozioni, delle azioni, le ambizioni e tante altre cose, ma anche dove nascono i nostri peccati. Il cuore è da sempre un argomento, un soggetto che ha animato poeti, scrittori, pittori. In ambito secolare c'è una frase famosa, vediamo se qualcuno la sa, che viene sempre detta sul cuore. Quando uno non sa cosa fare, deve prendere una decisione. Qual è la frase che più viene detta? Ascolta il tuo cuore. Segui il tuo cuore. C'è anche una canzone della Pausini, credo, che ne parla. E probabilmente non c'è cosa peggiore che seguire un cuore, e vedremo. il cuore dell'uomo cosa ha dentro di sé se non è stato toccato dal Signore? E con il cuore si soffre, con il cuore si ama, con il cuore si odia, il cuore si spezza per il dolore, si indurisce, il cuore ci dà gioia, la tristezza, il cuore desidera. Come vi ho detto, col cuore si pecca, ma con il cuore si crede anche. Con il cuore si crede. Solo questa parola viene citata, la parola cuore, 79 volte nel libro dei Proverbi e circa 700 volte in tutta la scrittura. Credo che a Dio importi molto il nostro cuore. Che ne dite? Il cuore è davvero la parte più importante del nostro essere. Per questo Salomone insiste su proteggerla, custodirla, preoccuparsi più di ogni altra cosa, ad ogni costo. Potremmo dire senza esitazione che la parte più e allo stesso tempo la parte più fragile è la parte più importante, più determinante di noi. Ma vediamo, come anticipato, che dalla scrittura emerge un grosso problema relativo al cuore. Geremia 17,9, lo leggo io, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Abbiamo una cattiva notizia sul cuore dell'uomo. Matteo 15,18-19, ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Il cuore dell'uomo è totalmente e irrimediabilmente depravato. Può sembrare una parola forte, non ci piace, non ci fa impazzire questa parola, ma è la verità. Ma allora come fare ad avere un cuore puro? Come possiamo far sì che dal nostro cuore invece possano sgorgare vita, come dice la fine del versetto 23, sorgenti della vita, come possono sgorgare da un cuore che è totalmente e irrimediabilmente depravato? Il primo passo, il principio per acquisire un cuore puro, saggio, è conoscere il Santo. E ne parla proprio in Proverbi 9,10. Quindi la cosa più importante in assoluto è in primis affidare il nostro cuore al Signore affinché possa prenderlo, questo cuore di pietra, questo cuore che non ha niente di buono da offrire, e trasformarlo in un cuore che possa veramente far sgorgare sorgenti della vita. Ho parafrasato Ezechiele 36,26, se volete potete andare a leggerlo. Ancora andiamo nel Nuovo Testamento, Romani 10,9-10 ci dà la conferma di questo. Se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore, avrei creduto con il cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ma vi do un'altra notizia. Un cuore rigenerato, un cuore trasformato dal Signore è un cuore protetto da qualcuno che è più grande di noi. E Gesù stesso lo dice in Giovanni 10,28, io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano, parla delle sue pecore. Un cuore rigenerato è protetto direttamente dal nostro Signore. Fino adesso abbiamo visto quindi l'invito ad ascoltare gli insegnamenti della parola, a studiare la scrittura, a meditarla, una chiamata all'azione, a porlo ben saldo la legge nel nostro cuore, quindi affidare il nostro cuore al Signore, credere in Lui affinché possa proteggerlo saldamente. Ora vediamo la terza azione, la terza indicazione su come condurre una vita saggia, diremo noi santificata per usare una terminologia del Nuovo Testamento, e questa sarà una parte molto pratica, molto diretta. Innanzitutto vediamo il versetto 24-25 che ho intitolato quello che dico e quello che vedo. Analizzeremo queste due parti. Versetto 24 parla subito della perversità della bocca. Abbiamo detto prima che quello che esce dalla bocca proviene dal cuore. Di nuovo capiamo l'importanza di avere un cuore trasformato, ripieno di spirito, che non possa dare nessuno spazio alla nostra carne. Efesini 4,29 dice nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Colossesi 4:5-6, l'abbiamo studiato poco fa, il mercoledì in chiesa, dice così, versetto 5, il capitolo 4, comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo, il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Ancora Luca 6:45, l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la tua bocca. Invece spesso abbiamo amarezza, lasciamo spazio all'invidia, rancore, e un'altra cosa che non matcha con lo Spirito Santo, non ha niente a che vedere con lo Spirito, e purtroppo permettiamo a queste cose di contaminarci. Però l'indicazione è sempre la stessa. Torniamo a tendere l'orecchio ai detti del Signore, prestiamo attenzione alle sue parole, cerchiamo l'istruzione quotidiana nella sua parola, in preghiera, cercando il Signore di, veramente, se abbiamo questo tipo di peccati nella nostra vita, di aiutarci a superarlo. Un altro punto è la falsità delle labbra, la fine del versetto, la seconda parte del versetto 24. Forse non ce ne rendiamo conto, ma uno dei problemi grossi nella nostra comunicazione verso l'esterno è la menzogna. Ma come? Onestamente, credo che nessuno di noi pensa di dire bugie o di parlare in maniera menzognera. La classica battuta sull'ingenuità dei bambini è che la mamma dice al figlio: se citofonano, se squilla il telefono, mi raccomando, io non ci sono. Squilla il telefono, citofono, e il bambino dice: ha detto la mamma che non c'è. Classico. Per farci capire che basta veramente poco per cadere in questo tipo di peccato. Ma non c'è solo questa. C'è questa frase che, anche in qualche film, una bugia fin di bene vale più che mille verità. Non c'è cosa peggiore che si possa dire. Una bugia rimane sempre una bugia. Un altro problema grosso della falsità delle labbra è la maldicenza. Formulare giudizi sul nostro prossimo senza avere elementi sufficienti. Alimentare maldicenza su fatti di cui non siamo certi. Chi lavora nel contesto, chi è in un contesto lavorativo, lo sa bene quanto questo problema giri per gli uffici. Oppure un altro modo per dire bugie è ingigantire, dire delle mezze verità, dire delle cose che non sono esattamente la verità. Probabilmente anche esaltarci, diventare, dire di più di quello che siamo. Questo fa di noi degli ipocriti, dei bugiardi. E Proverbi 6:12 è molto chiaro a riguardo. L'uomo da nulla, l'uomo iniquo, cammina con le falsità delle labbra. Questi sono atteggiamenti di un uomo che ha custodito male il proprio cuore, non lo ha protetto, non lo ha cibato secondo gli insegnamenti della parola e di conseguenza l'ha contaminato ed il risultato è il suo linguaggio che ne fa da testimone. Andiamo al versetto 25, parliamo della sincerità degli occhi. Si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima, con gli occhi si possono dire tante cose. In psicologia ci sono tantissimi studi riguardo a come uno guarda, come si atteggia. E qui voglio richiamare alla vostra mente, soprattutto i maschietti, al momento in cui avete fatto la proposta alla vostra fidanzata. Io penso che tutti noi, anch'io l'ho fatta, non ci siamo sognati minimamente di non guardarla negli occhi mentre aprivamo lo scatolotto e porgevamo l'anello promettendolo amore per la vita. Non penso che qualcuno aveva l'occhio sul cellulare per vedere se l'Inter avesse segnato la notifica. Sarebbe iniziato malissimo questo rapporto. Guardare bene in faccia è sinonimo di sincerità, di onestà. Addirittura in alcune culture è visto proprio come una mancanza di rispetto non guardare negli occhi. Noi forse lo facciamo per abitudine quando si brinda. Mi raccomando, guardiamoci negli occhi, poi succede qua, più per scaramanzia che per educazione. Penso che qui l'insegnamento sia molto chiaro relativamente all'avere un atteggiamento sempre onesto nelle nostre relazioni, in famiglia, in chiesa, al lavoro, coi vicini di casa. Ognuno ha una situazione diversa sicuramente da raccontare. Essere trasparenti nei nostri pensieri, non essere doppi, non avere un cuore doppio. Molte volte significa non impicciarsi di cose che non ci appartengono o cadere in qualche tentazione che probabilmente viene alimentata mentre guardiamo altrove. E ritorno sul tema iniziale, quando siamo online questa tentazione è molto forte. Probabilmente la tua tentazione più grande saranno le scarpe di Zalando. Magari per qualcuno la tentazione sarà qualcosa di peggiore. I nostri occhi cadono spesso su cose inutili, oppure sono tentati da tutta questa sensualità che vediamo girare su questo strumento. L'esortazione qui è che possa Dio darci veramente degli occhi rigenerati, che possano guardare davvero dritto, con un obiettivo di camminare senza intoppi, senza cadute. Spesso è necessario indossare dei paraocchi. Non so se avete visto i cavalli, quelli che guidano le carrozze. Hanno proprio questi due cuscinetti affinché non possano essere distratti o spaventati da quello che dalle cose che vedono e guardare dritto la strada. Se abbiamo bisogno, attuiamo delle strategie per poter attuare questi paraocchi nella nostra vita. Se qualcosa ci fa cadere, se qualcosa che facciamo abitualmente ci fa cadere, ci sono delle strategie che possiamo attuare per poter combattere, e una di queste è proprio passare il tempo col Signore, confessare i propri peccati. Andiamo al quarto punto, che è il cammino di oggi e quello che ho davanti, il cammino verso il futuro. Questo sarà il nostro ultimo punto. Mi faccio qualche domanda, ci sono anch'io dentro. Tutto quello che sto dicendo stamattina lo dico perché mentre studiavo mi ha veramente toccato particolarmente. E mi chiedo, dove mi trovo ora? In che condizione mi trovo? E parlo del versetto 26, la prima parte. Probabilmente ho bisogno di appianare, livellare il sentiero che ho sotto i miei piedi. Forse vuol dire sistemare qualche situazione, togliere qualche ramo che è caduto. Abbiamo visto la tempesta che è arrivata su Milano e tutti parlavano del fatto di non poter passare sulle strade. Probabilmente si è fatto buio improvvisamente nel mio cammino, ha iniziato a piovere, e avevamo delle scarpe non adeguate. Forse sono bloccato in un circolo vizioso di pigrizia e non trovo il modo di uscirne. Oppure c'è un peccato ricorrente che ostacola il mio cammino, è diventato come una zavorra su di me. E forse l'unica cosa che riesco a fare è piangermi addosso, perché per me ormai non c'è più speranza, nulla può cambiare. Che brutta situazione. Noi uomini siamo famosi, uomini maschi, perché quando andiamo in un posto nuovo non chiediamo mai le indicazioni, sappiamo sempre la strada, poi ci perdiamo e sentiamo le urla della moglie. E l'altro posto è il supermercato, dove mai chiedere dove si trovano le cose, piuttosto girare 20 volte, poi era sotto gli occhi. Io ho imparato a farlo, chiedo appena entro, così non perdo tempo. Ecco, iniziamo a diventare più umili, non solo gli uomini ovviamente, anche le donne. Intorno abbiamo sicuramente un fratello che ci può aiutare a togliere quei rami, a sistemare quelle buche sulla nostra strada che stiamo percorrendo. Stamattina citerò Salomone tantissime volte. Ecclesiaste 4:10 dice proprio così: infatti se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. E direi che non siamo soli, vero? Abbiamo una grandissima famiglia che il Signore ci ha messo di fianco. Ma andiamo a altre due domande. Abbiamo visto dove ci troviamo, se ci siamo fermati. Ora vediamo, ma dove stiamo andando? In che direzione sto portando la mia vita? E la seconda parte del versetto: tutte le tue vie siano ben preparate. Certo che i giorni passano velocissimi, basta vedere come crescono i bambini in Veritas. Potrei citare perdere i capelli, barba bianca. L'altro giorno Monica mi fa: papà, hai veramente una barba bianchissima. Ho detto grazie, questo mi incoraggia, me la taglierò, così non vedrà la barba bianca. L'orologio della nostra vita va avanti. Come stai pianificando la tua vita, il tuo futuro, quello dei tuoi figli, la tua vecchiaia? Su quale base la stai poggiando? L'invito del versetto 26 è aperto a tutti, che tu abbia 8 anni o 80 anni, ti riguarda direttamente. Che cosa significa le tue vie siano ben preparate? Queste ultime indicazioni del passo si vede molto chiaro, una chiamata all'azione. Non possiamo sicuramente rimanere fermi dove siamo. La vita del cristiano è un percorso, è un progresso continuo. Non si può rimanere inermi, fermi. Preparare bene, progettare bene è un'indicazione molto forte e frequente nella scrittura. La vita del cristiano ha degli obiettivi molto ben definiti. Oppure pensiamo che la nostra vita spirituale sia su un binario, vada in una direzione, e la nostra vita familiare e lavorativa vada su un'altra direzione. Forse ci siamo fissati obiettivi per noi stessi, per la nostra famiglia, dimenticandoci che questo mondo, è una frase che mi piace tantissimo, non è la mia casa, non è la nostra casa. Ci siamo dimenticati che stiamo correndo verso un premio, stiamo facendo una corsa, che stiamo combattendo, un buon combattimento. Con quali armi vado a combattere quando sono nel mondo? O anche quando sono probabilmente solo a casa, perché Satana ha dei fantastici, potentissimi mezzi per attaccarci anche quando siamo soli. Oggi abbiamo visto veramente degli elementi molto semplici, immediati, ma davvero profondi e cruciali per la nostra crescita, per il nostro progresso. Il nostro cammino, come dicevo, in un mondo davvero pericoloso, che va in una direzione opposta a quella che un cristiano dovrebbe avere. Ricordiamoci che abbiamo un destino eterno e che vie ben preparate implicano una pianificazione per questa meta che ci aspetta. Colossesi 3:1 dice esattamente così: cercate le cose di lassù, lasciatevi indietro le cose di quaggiù, protendete alle cose che avete davanti. Andiamo all'ultimissimo versetto, 27, e con questo concluderemo. Vivere retti e giusti nel mondo. Ho un po' sintetizzato così quest'ultimo pezzo del brano. L'invito precedente è: guarda dritto davanti a te, fissa l'obiettivo, appiana la tua strada, rimuovi le asperità. Ora l'invito è: non sbagliare strada, non girarti né a destra né a sinistra. È interessante come questo si colleghi col concetto di rettitudine. Tutti sanno cos'è una retta, no? E tutti sanno, da quello che si ricorderanno dalla scuola, in geometria credo, che per andare dal punto A al punto B, il modo più veloce è andare dritti. Guardo Paolo perché è l'ingegnere, quindi mi dà conferma che sto dicendo cose giuste. Quello che dobbiamo fare è percorrere la linea più dritta possibile. Non esistono scorciatoie. Se qualcuno mi propone una scorciatoia che può sembrare più conveniente, praticamente ti sta ingannando. E come dice la fine del versetto 27, ritirati da quel male, ritira il piede da questo invito a prendere questa scorciatoia, a deviare la tua strada. E la disobbedienza è proprio la causa della deviazione di questo cammino. Sappiamo bene cosa è successo a Israele. 40 anni nel deserto e una generazione non ha neanche visto la terra promessa. Non è scritto da nessuna parte che il cammino del credente sarebbe stato facile. Anzi, quando si parla di camminare, di seguire Gesù, il nostro maestro, si parla di avere il peso della propria croce da portare. Ma guardandolo, avendo lo sguardo fisso su Gesù, possiamo farcela. Possiamo farcela, non dobbiamo avere nessun tipo di timore a riguardo. Ora, per concludere, cosa ci portiamo a casa questa mattina? Qual è la verità eterna che emerge da questo passo? Io l'ho sintetizzata un po' così. Dio ci esorta ad avere la sua parola saldamente impiantata nella nostra vita affinché la possiamo custodire, proteggere il nostro cuore e possiamo camminare dritto nella verità e nella purezza. Nel cammino che compiremo sulla terra e in vista del regno celeste. Ora, non so se questo brano abbia parlato al tuo cuore, caro genitore, che come hai visto hai la responsabilità di lasciare un'eredità eterna alla tua discendenza, ai tuoi figli, che poi lo faranno con i loro figli e così via. Forse pensi di non avere abbastanza tempo, nemmeno 10 minuti nelle 24 ore della tua giornata, per dare cibo eterno alla tua famiglia, lo dico a me stesso, fratello. Questi giorni Claudio si è ammalato, ha avuto un problema all'orecchio, siamo dovuti andare in ospedale domenica scorsa e ci hanno dato l'antibiotico. L'antibiotico va dato ogni 8 ore e queste 8 ore cadono in momenti ingrati in cui Claudio dorme profondamente. E non è che proprio impazzisca dalla voglia di prenderlo. Eppure io e Fede siamo stati fedeli nel alzarci alle 7, dare l'antibiotico con la forza a volte, alle 3, alle 15 e poi di nuovo alle 23 e così avanti da 10 giorni. Allora credo che abbiamo bisogno di riconsiderare le nostre priorità. Possiamo ricominciare oggi stesso, è bellissimo. Il fatto che il Signore ci dia sempre la possibilità di ripartire con Lui. Probabilmente hai bisogno di parlare con tua moglie, con tuo marito per ridimensionare meglio il tempo che ridisegnare meglio il tempo che hai col Signore. Caro giovane, forse stai pianificando la tua vita, forse stai pensando al lavoro, all'università, alla scuola, al fidanzamento, al matrimonio. Forse in questo momento il tuo cuore è molto fragile, io non so, non conosco la condizione del tuo cuore. Forse è infranto, è pieno di amarezza, di delusione, di solitudine. Ecco, Dio ti ha messo nelle mani un tesoro, la sua parola, che parla di quanto Gesù ti ama davvero e vuole davvero prendere il tuo cuore infranto in mano. Chiedi oggi stesso di cambiartelo. Forse ti sei solo smarrito, forse hai solo perso la strada. Gesù è sempre stato lì, pronto a rialzarti, se glielo chiederai. Caro adolescente, caro teenager, gli insegnamenti di tuo padre e tua madre sono davvero l'eredità più grande che tu possa ricevere da loro. Io avevo 8 anni quando mio papà mi ha messo in mano una Bibbia, era anche una versione abbastanza arcaica, però credo che sia stato il più grande regalo che avesse potuto mai farmi, perché quando ero triste, quando ero solo, quando avevo paura, il solo leggere di questo Dio potente che creava il mondo mi dava serenità. Quindi ascolta i consigli dei tuoi genitori, perché la loro più grande speranza per il tuo futuro è che tu possa diventare un figlio di Dio. Quindi se spesso sembrano pesanti, ossessivi quasi, cerca di comprenderli. C'è in ballo la tua vita eterna. Non svendere il tuo cuore a quello che ti offre il mondo. È finto. Custodisci il tuo cuore, ama la parola, ama i comandamenti del Signore, gioisci, risplendi della luce che Dio può darti, come abbiamo visto nel versetto 18 del capitolo 4. Alla fine, cari tutti, e qui non voglio escludere davvero nessuno, siamo tutti preziosi agli occhi di Dio. Lui sa quello che è meglio per noi. Le esortazioni di oggi sono un incoraggiamento a riprendere le nostre vite in mano, in qualsiasi punto ci troviamo, e continuare il nostro cammino verso il cielo. Adesso voglio invitare la band a venire sul palco per cantare l'ultima canzone. Intanto leggeremo un ultimo passo e prendiamolo tutti insieme. Da prima Giovanni 2, 12 a 17. Prima Giovanni 2, da 12 a 17. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi. E avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Signore, voglio davvero ringraziarti per averci donato queste istruzioni, queste indicazioni su come acquistare la saggezza, e ti prego per i nostri cuori che tu possa aiutarci a proteggerli. Ti prego di farci acquisire saggezza, Padre, che siamo genitori, che siamo nonni, che siamo figli, che siamo single, che siamo bambini. Signore, aiutaci ad acquisire un cuore saggio che possa amarti. Nel tuo nome ti prego.